La ballata del cavallo bianco di Gilbert Keith Chesterton è un libro del 1911 pubblicato, tradotto in italiano circa una decina d'anni fa e poi ripubblicato nelle edizioni Raffaelli. Diciamo che questo poema epico, perché si tratta di un poema epico, La ballata del cavallo bianco, diviso in 8 libri, riflette proprio la fede e la spiritualità di Chesterton, che poi approdò solo nel 1922, quindi 11 anni dopo dalla pubblicazione di questo poema, nella Chiesa Cattolica. E già nella prefazione Chesterton indica il significato della ballata. Ecco, innanzitutto riguarda un fatto avvenuto nel IX secolo, che aveva come protagonista Re Alfredo il Grande, Re Alfred, re del Wessex, sarebbe la zona sud dell'Inghilterra, contro gli invasori pagani danesi. E appunto perché le fonti storiche non sono molte a disposizione, Chesterton pensò di fare soprattutto un lavoro riguardante il recupero della tradizione orale, quindi la ballata più che sulle note storiche ha note che riguardano leggende e tradizioni popolari e quindi pone più l'accento sulla tradizione orale in particolare piuttosto che sulla storia. In quanto appunto, come diceva lo stesso Chesterton nella prefazione che poi lui fece successivamente, il culto di Alfred appartiene alla tradizione popolare ed è dell'intera leggenda popolare su di lui che mi occupo qui. Scrivo, diceva, come chi è assolutamente ignorante di tutto, eccetto che di aver verificato che la leggenda del re del Wessex è tuttora viva nel paese. E lui la verificava in quanto all'inizio proprio del secolo, del 1900, si faceva accompagnare dal suo autista. E qui è interessante perché poi un altro libro del 1910, Alarms and Discussion, Chesterton raccontava di aver visitato i luoghi in cui si svolse la battaglia di Ethandune, perché adesso arriviamo anche a capire il significato del cavallo bianco, che sarebbe in un villaggio di Huffington, nel Berkshire, ora Oxfordshire, che c'era questa figura stilizzata di un cavallo preistorico, quindi apparteneva all'età preistorica, bianca, che era lunga proprio come un cavallo, più di 100 metri e larga circa 30 metri, ed era situato in una collina, in un pendio dove si scavava l'erba perché sotto c'era appunto il gesso, e da qui rimaneva, abbagliava questa figura bianca del cavallo bianco. Ecco, proprio in quelle zone lì si svolse quella battaglia di Hethandune, di cui stavo parlando ora, citando proprio questo viaggio, questi viaggi che lui faceva col suo autista che lo portava in quei posti. Nella discesa a quei posti, Chesterton aveva osservato il comportamento del suo autista, il quale gli disse, che appunto avrebbe avuto anche lui voglia di disegnare quello che aveva appena visto su un'altra collina. E quindi, scrive Chesterton, smise di chiedermi perché gli uomini avessero disegnato il cavallo bianco, smisi di preoccuparmi del motivo per cui l'eterno uomo comune avesse cercato di scalfire e lasciare segni sulle colline. Ero soddisfatto di sapere che l'uomo aveva voluto farlo, in sostanza il suo autista, perché io avevo visto un uomo che voleva farlo. Ecco, quindi Chesterton recupera in questo grandioso, straordinario poema epico, La ballata del cavallo bianco, tutte queste tradizioni e leggende popolari. E lo faceva proprio perché andava direttamente sul posto a raccogliere e poi lui le trasformava in poesia, in sostanza. Ecco. E in questo senso lui voleva usare questa tradizione orale per proiettare, come lui scrisse ancora nella prefazione, la visione della storia come in un telescopio, cioè allargandone quindi la visione. È interessante che inizia proprio con una dedica alla moglie questo volume, questa ballata del cavallo bianco con una dedica molto molto bella in cui io sottolineerei soprattutto l'insistenza del verbo vedere in tutte le sue forme, perché si tratta appunto di una visione, di un recupero di una visione, ma anche quindi del senso della vista, ma anche di quello dell'udito. Ci fa quasi percepire e sentire attraverso le parole di questo poema epico le vicende, le trame e soprattutto lo spirito, il pensiero, la spiritualità che evoca. Qui leggo proprio un paio di frasi così, per renderci esatto conto di quale fosse la forza di queste parole. E in questa dedica alla moglie lui scrive: «Ma chi guarderà dal ciglio di Alfred o infonderà di nuovo vita al suo respiro? Signora», ed è quindi la moglie, «con un piccolo lume scrutiamo dal ciglio di Alfred e sappiamo che vide in mezzo al naufragio il segno che pende dal tuo collo, dove uno più di Melchisedec morì e non muore mai». Ecco, vedete quindi l'insistenza, chi guarderà, quindi si permetterà di porsi in continuazione con Alfred, parliamo di vicende del IX secolo, del IX secolo, quindi della fine del 1800. Oppure ancora, con un piccolo lume, scrutiamo ancora dal ciglio di Alfred. Sappiamo che vide in mezzo al naufragio. Il naufragio era la perdita dell'Inghilterra, ma non tanto fisica, ma intesa in senso spirituale come perdita proprio dei valori cristiani attraverso questa irruenza dei popoli barbarici. E sappiamo che vide il segno che pende dal tuo collo. Ecco quindi, e conclude: «Consegno queste rime a te che hai messo la croce nelle mie mani. Vidi il segno che vide Guthrum», Guthrum sarebbe stato il re dei pagani danesi, «quando lasciò affondare le navi del terrore e fu pace di nuovo tra le acque». Vidi il segno che vide Guthrum. Cioè, Guthrum poi si convertirà, si battezzerà, diventerà cristiano. E per un periodo l'Inghilterra, in particolare Wessex, avrà un periodo di pace e di prosperità. Ma vediamo adesso un attimino la vicenda di cui parla questo meraviglioso poema. Ecco, ricordo una cosa, che Alfred il Grande è venerato sia dalla Chiesa Cattolica che dalla Chiesa Anglicana come santo il 26 ottobre, che è la data un po' della sua morte, il 26 ottobre 899. E dico solo un'altra cosa, che una suora, suor Bernadette Sheridan, americana dell'ordine di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, ha continuamente per decenni letto questo poema epico anche come lettura spirituale. Ecco, per dare un'idea della portata di quello di cui vi sto parlando. E lì, ecco che troviamo nel primo libro la visione del re. Perché cosa accade? Che vedendo questa desolazione, re Alfred si ritira come eremita e in preghiera, non sa come fare per fronteggiare questa situazione dell'Inghilterra annichilita proprio nei suoi valori, principi cristiani, dall'irruenza di questa onda barbarica pagana danese. E nel ritirarsi, ecco che a un certo punto egli cosa fa? Vede, ha questa visione della Santa Vergine. Vi leggo anche qui due righe. Lui guardò, ecco, è proprio Re Alfred che guarda. «Ed ecco Nostra Signora, stava alta e passava sicura sull'erba, come un cavaliere sul suo destriero. Il suo volto era la parola piana del coraggioso che parla e decide. I colori vivi della sua veste erano più di una bella notizia. Un opaco gioiello antichissimo, appeso alla lacera armatura grigia, lui se lo sfilò e lo depose ai piedi di lei. Madre di Dio, disse il ramingo, sono solo un semplice re e non oso porre una domanda da santo. Non chiederò di vedere una cosa segreta. Ecco, quindi troviamo questo re Alfred ritirato, un po' desolato, che sta pregando, sta cercando conforto, e gli appare appunto la Vergine. E chiede quindi alla Vergine con umiltà il nome di questa piccola terra, di questo piccolo paese che conosco, chiedo se ciò che è ora sarà per sempre. E lì ecco che giunge invece la voce della Vergine. Lui certo parla di una voce umana ma più alta, la quale gli dice, lo conforta dicendo queste parole: le porte del cielo sono solo socchiuse, noi non sorvegliamo il nostro premio. Il più rozzo villano può facilmente entrare silenzioso e veloce e arrivare diritto fino a me. Poi ancora lo conforta: gli uomini dell'est scrutano le stelle per segnare gli eventi e i trionfi, ma gli uomini segnati dalla croce di Cristo vanno lieti nel buio. Ecco, gli uomini dell'est, aggiunge ancora, studiano le pergamene, ma gli uomini che hanno bevuto il sangue di Cristo vanno cantando di fronte alle ingiurie. Quindi, ecco, gli dice, lo conforta dicendo che di tenere comunque lo spirito ben alto, ben riposto, perché comunque si va lieti nel buio e si va a cantare anche di fronte alle ingiurie, di fronte alle perversità. E quindi, ecco, poi lo ristora con le ultime parole: sai provar gioia senza un motivo? Dimmi, hai fede senza una speranza? Ecco, lui cercava dei segni. Ed ecco che la Vergine lo conforta con queste parole e lo incoraggia ad andare, anche se non comprende esattamente tutta la portata di questa visione che ha avuto. Allora che cosa fa? Medita, dopo questa visione della Santa Vergine, il re Alfred medita su queste parole, ne trae conforto ed ecco che inizia a chiamare, ad adunare tutti i dispersi, diciamo, cioè coloro che erano stati vinti dalla forza, dall'irruenza dei danesi guidati da Guthrum, e va a chiamarli, chiamandoli proprio dalla bocca della madre di Dio. Io chiamo a raccolta gli uomini del Wessex. Ed ecco che vedete che quindi la parola di Maria, il suono quindi anche del sommo desiderio, può confortare. E qui cercherà appunto tutte le varie popolazioni che si erano disperse, dai Romani ai Sassoni ai Celti, e li radunerà. Dopo che li ha radunati, nel poema c'è molto bello, nel libro terzo, che richiama l'arpa di Alfred. Si ritira quindi suonando la sua arpa. Ricordiamo ancora che Re Alfred è un re ramingo e quindi questo suo suono viene percepito dai danesi, arrivano, non lo riconoscono come re, e lì si ha un interessante confronto tra le filosofie di vita cristiana e pagana, ed è molto bello che lì Chesterton afferma proprio la dottrina, il dogma del peccato originale davanti loro, anche se loro non lo possono capire. E con queste parole si chiude l'arpa di Alfred. Quando Dio mise l'uomo nel giardino, lo cinse con una spada e fece di lui un cavaliere libero che poteva tradire il suo signore. Ed egli lo uccise e lo tradì, precipitò e si perse in luoghi lontani. Ecco, vedete, riassume quindi il riconoscersi peccatori. E quindi, di fronte a questo mondo pagano, ecco che anche gli uomini cristiani hanno così quasi l'obbligo di custodirne il loro mondo per poterlo poi trasformare, riempire in pienezza nell'ordine cristiano. Ecco, qui poi c'è un altro passaggio molto bello, che finché medita su tutte queste cose sbalorditive, ecco che lo hanno anche sconvolto dalla visione della Vergine, da questo incontro, con i pagani, ecco che ha un ulteriore incontro nella foresta con una donna. Anche qui è interessante perché gli affida questa donna la cura della focaccia che sta cuocendo sulle braci. E invece ecco che cosa accade, che lui In tutto questo suo rimuginare, questo suo pensiero, cade questa focaccia sulle braci e niente, la torta praticamente viene bruciata, al che la donna, in segno di stizza, prende questa focaccia e gliela butta contro la sua faccia, sfregiandolo con un rosso scarlatto. Questo, ecco, era nelle tradizioni popolari questo fatto che lui mette, però Chesterton ne dà una valenza del significato dell'umiltà. Ecco, si stava un pochino inorgogliendo, stava ripensando Re Alfred alla visione della Vergine e con queste belle parole può impastare di nuovo il mondo intero, usare un lievito più dolce e farne una torta. Eppure gli uomini continueranno ad essere tristi se non fosse per una piccola porta, quella piccola porta che si apre nel cielo, ecco, Ianua, Ianua Coeli, Maria porta del cielo. Quindi fa riferimento che tu puoi fare un po' tante cose, tante belle torte, no? Ma però se non c'è questo lievito soprannaturale, ecco, potremmo dire in questo modo, ecco che queste torte si afflosciano, si bruciano, non hanno significato, proprio perché l'orgoglio erige fragili palazzi al cielo come l'uomo che costruisce con la sabbia sulla sabbia. Quindi è un richiamo all'umiltà. Poi c'è la descrizione dell'attacco, ma io andrei verso la fine, quando i pagani vengono vinti, Guthrum, il re dei pagani, viene battezzato ed ecco che in un certo senso si ritorna al significato del cavallo bianco. Vi leggo proprio le ultime righe. Accadde che nel tempo di Alfred, nei giorni del suo riposo, ecco qui hanno vinto con i pagani, egli comandò che il cavallo bianco rimanesse bianco come il primo manto di neve. E quindi vedete l'urgenza qual era, fuori proprio dalla metafora, era di conservare la purezza. Conservare la bianchezza, quello che Chesterton chiamava la bianca terra comune, che rappresentava proprio il cavallo bianco. E per far questo bisognava aver cura, manutenzione, togliere quel verde, che contornava questa figura stilizzata, dataci dalla preistoria, e con l'obbligo di mantenerla, che rappresentava non solo la purezza, diciamo, dell'anima, ma anche la custodia del proprio cuore. Ecco, questo è il senso spirituale del comando che lui fece ai contadini del Berkshire, che ripulirono il vecchio cavallo dalle erbacce e continuavano a farlo. Infatti, dirà Re Alfred, anche sopra le nostre candide anime, grandi e feroci eresie si agitano più superbe del manto erboso e più tristi del suo mormorio. Io continuo a cavalcare contro questa incursione e voi non capite il mio ruolo, ma capirete tra un giorno o tra un anno, quando una stella d'erba verde crescerà qui che il caos vi ha colpito. Ecco, quindi vedete. Lui ha sentito questa sua missione affidata dalla Vergine e vuole restituire questa missione proprio a tutti gli abitanti dell'Wessex e quindi si cura di dir loro che l'importanza di tenere pulito il proprio cuore, la propria anima contro le eresie, contro i peccati. E questo è il senso. Altrimenti, e qui è la profezia finale, la lungimiranza di Re Alfred, succederà questo e ancora lo dirà Chesterton attraverso Re Alfred con una visione. Tra molti secoli, tristi e lenti, io ho una visione. Io so che i pagani ritorneranno. Essi non verranno su navi da guerra, non devasteranno col fuoco, ma i libri saranno il loro unico cibo e con le mani impugneranno l'inchiostro. Ecco, vedete, le mani che prima prendevano le lance, prendevano le spade, ecco, ora impugneranno l'inchiostro. E quindi non con lo spirito dei cacciatori o con la feroce destrezza del guerriero, ma mettendo a posto ogni cosa con parole morte, cioè parole sta indicando lunghe, parole rassicuranti, ma che sono senza anima e soprattutto che riflettono la pochezza dell'uomo, che si si farà vincere proprio da questi nuovi barbari. E come riconoscerete, dirà, questi barbari? Se anche racconteranno meraviglie, dice Alfred, voi li riconoscerete da questi segni: lo spezzarsi della spada e l'uomo che non è più un cavaliere libero, capace di amare o di odiare il suo signore. Sì, questo sarà il loro segno, il segno del fuoco che si spegne, e l'uomo, qui ecco, usa l'uomo inteso in senso universale, tanto che nel poema la lettera U è lettera maiuscola, trasformato in uno sciocco che non sa chi è il suo signore. Riconoscerete da questo segno, dalla rovina e dal buio che portano, da masse di uomini devoti al nulla, diventati schiavi senza un padrone. E qui è verso la fine, da un cieco e remissivo mondo idiota, troppo cieco per essere disprezzato. Ecco, vedete il contrario di colui che vede, il cieco, cioè che è incapace di vedere, remissivo, incapace di lottare, di difendere la propria fede, di difendere la propria tradizione. Dalla presenza di peccatori che negano l'esistenza del peccato, pensate all'attualità di queste riflessioni, ecco, del 1911, da questa rovina silenziosa, dall'onta scesa su Dio e sull'uomo, dalla morte e dalla vita rese un nulla. Riconoscerete gli antichi barbari, saprete che i barbari sono tornati. Ecco, quindi auguro davvero, per chi non l'avesse fatto, di leggersi questo grandioso poema epico di Gilbert Keith Chesterton, La ballata del cavallo bianco.